Suoni all'alba, un programma a cura dell'altoparlante. Con Giulio Berghella. Giulio Berghella.
Benvenuti a tutti voi, siete ancora una volta su Suoni all'alba. È il primo singolo del nuovo progetto di Beta Libre, il titolo è Decadence ed è con noi qui al telefono a Suoni all'Alba. Ciao e benvenuta.
Ciao a tutti e grazie per avermi qui.
Allora, questo singolo, Decadence, che parla della lotta alla sopravvivenza quotidiana, e insomma è un argomento molto ampio. Raccontaci un po' quelle che sono le trame di questa canzone.
Allora, perché in verità la canzone è un po' ambigua e misteriosa. Mi è venuta fuori spontaneamente una notte dopo aver guardato un film che si chiama Tokyo Decadence e è difficile anche per me capire esattamente tutto ciò di cui parla, perché, non lo so, la sento molto rappresentativa del mio modo di vivere, ovvero in una continua sperimentazione, un continuo vagare senza a volte avere chiarissimo dove sto andando, perché comunque questa società ci impone talmente tanti limiti, talmente è difficile capire a volte cosa realmente si vuole.
Sì.
E quindi, ecco, rappresenta un po' tutto questo ansia di andare avanti, però allo stesso tempo essere un po' indecisi e cercare un proprio posto nel mondo.
Ecco, tu parli di società apparentemente libera, insomma la libertà è ancora un fattore da raggiungere, o quantomeno quella libertà completa?
Allora, ovviamente la libertà completa poi, come si sa, cioè non esiste nemmeno di per sé, no? Però diciamo che questa società ci insegna che dobbiamo perseguire certi obiettivi in un certo senso, e non è facile però capire i nostri desideri reali e metterli in pratica. Soprattutto ora io, anche in quanto donna, mi sento anche un po' più svantaggiata in questo, e sì, principalmente questo, penso.
Ecco, questo singolo fa parte di un nuovo progetto che cambia totalmente. Tu vieni dal mondo lirico, quindi sei una cantante lirica, e ti sposti su una nuova progettualità. Ecco, come mai arrivi a questo?
Esatto. Allora, io sono diplomata al conservatorio, ho fatto un percorso puramente classico come studi e anche come carriera. Infatti ho cantato in cori lirici e vinto concorsi in quel senso. Poi in verità forse è stata la pandemia a riportarmi un po' su questa strada della creatività, che fin da piccola ho sempre scritto canzoni, ma è stato difficile appunto investirci risorse e tempo e crederci davvero. Durante la pandemia ho avuto modo più di riflettere, c'è avuto un periodo un po' più calmo e introspettivo, e hanno iniziato a fluire tantissime canzoni, e mi sono ricordata in un certo senso che avevo bisogno di questo, della creatività e di esprimermi. Principalmente la musica per me è un modo per esprimermi. E quindi sono stata contentissima di iniziare questo progetto così.
E quindi vai in un mondo elettronico, addirittura atmosfere notturne cyberpunk, e vedo anche i tuoi riferimenti, Björk, Sakamoto e tanti vari. Quindi insomma entri in questa dimensione, e anche il pezzo, no? È un pezzo minimale, molto, molto spontaneo. Quindi insomma in questo periodo che ci ha colpito un po' tutti, e molti brani sono brani che vengono e sono figli della pandemia, insomma si è arrivata alla conclusione, insomma, che avevi bisogno anche di questo.
Esatto. Allora, intanto Björk sì, è la mia dea da anni, e ho riscoperto il mio amore per la musica elettronica che c'era già da anni, e ho comprato tutti gli strumenti necessari, diciamo, e ho dato via libera a questo album, che poi è 14 brani, quindi è bello complesso e lungo. E niente, ho riscoperto anche un mio mondo sonoro che non sia l'interpretare pezzi scritti da altri, ma proprio creare la mia atmosfera sonora, e spesso sì, è elettronica. Decadence è molto elettronico, molto invernale, notturno.
Sì.
E non tutto l'album è così, devo dire. Anche se Decadence è rappresentativa, l'album ha anche momenti più dolci, come il primo pezzo che parla dell'infanzia, oppure quello che parla della solitudine. Diciamo, è abbastanza variegato come sonorità.
Sì, infatti il pezzo c'è questo basso molto molto ripetitivo, quasi insomma diretto, e poi accompagnato da queste sequenze in cui leggo insomma che hai usato anche il piano Rhodes, che insomma è uno strumento per me, per quanto mi riguarda, meraviglioso. E quindi questo singolo fa parte di un album che è già fuori, è già pronto.
Esatto, è uscito alla fine di dicembre.
Ah, quindi
fine e poi dicembre. Ho deciso di estrapolare dopo i singoli.
Quindi insomma procederai ancora con altri singoli che ci faranno conoscere questo lavoro?
Sì, spero di sì. Volentieri.
Perfetto. Io ti ringrazio di essere stata nostra ospite qui a Suoni all'Alba e ti faccio un in bocca al lupo per tutto e magari a risentirci anche per i prossimi singoli.
Perfetto, grazie di tutto.
Suoni all'Alba.
Il singolo si intitola Cinema a metà e a presentarcelo qui con noi a Suoni all'Alba c'è Boccuto. Ciao, benvenuto.
Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.
E allora, Bokuto, Cinema a metà. Questa è una canzone che mi ha colpito molto qui sulla comunicazione, che dice è un'ineluttabile operatività del mio cervello. Insomma, ci sono tante cose all'interno di questo brano e vorrei che tu raccontassi un po' agli ascoltatori di Suoni all'Alba qual è la filosofia di questa canzone.
Ma allora partiamo dalla prima strofa, che è come aprire un sipario sulla mia mente, dove ci sono dei popcorn che girano e di fatto è una canzone che parla di accettazione del momento di buio, come se comunque in qualsiasi momento ci potesse essere poi un frangente di luce. Cinema a metà significa che anche se la vita delle persone dal di fuori può essere splendente, poi probabilmente qualcuno può nascondere dei problemi.
Come abbiamo detto, insomma, è una canzone che fa riflettere, no? Poi alla fine, e quindi è questo il messaggio che si vuole dare anche a chi ascolta questa canzone. È l'uscita comunque da questa situazione un po' complicata, come hai detto tu, ho il popcorn nel cervello, poi alla fine se ne può uscire sbattendo la porta senza avere rancori?
Sì, allora quella era più una descrizione un po' di come si può essere lunatici nella vita, perché io sono un po' lunatico. Allora, i popcorn sarebbero i pensieri che sbattono e ribattono dentro nella testa come un flipper, e poi comunque magari anche dopo una sfuriata si può sorridere e uscire dalla porta sbattendola, ma con ironia. Insomma, era un po' un incipit a quello che può rappresentare la contrapposizione tra buio e luce, che può essere poi la luce, quello che sembra fuori dal punto di vista delle persone, poi il buio, quello che portavano dentro come momento di crisi. Poi diciamo che la frase principale della canzone è si può anche vivere di questo, perché poi alla fine dei conti, secondo me, per stare bene nei momenti della vita bisogna accettarli, e prima c'è l'accettazione, poi il superamento delle crisi.
Ecco, ma noi viviamo veramente in un'epoca in cui siamo costretti a dire che tutto va bene, che tutto è bello?
Eh sì, siamo costretti, sì, da questi social del cavolo, del piffero, non si possono usare altre accezioni. E sì, diciamo che c'è un po' una dittatura del sorriso in questo momento storico. C'è poca cultura, ma anche solo nelle aziende. Noi passiamo 8 ore a lavorare negli uffici e quello che viene richiesto è di lasciare i problemi a casa. Non c'è magari un aiuto al superamento, ma anche in realtà tra amici stessi. È vero proprio in questi casi che gli amici sono uno o due, quelli veri, perché a me è capitato magari di cercare delle spalle su cui non piangere, ma su cui riflettere, non le ho trovate. È vero che ci vuole spessore, è molto più facile sembrare dei fighi su Instagram o su TikTok piuttosto che essere dei fighi nella vita reale.
Beh sì, oggi ci si nasconde dietro una tastiera, anzi dietro una tastiera non ci si nasconde, correggo, si dice di tutto e di più anche non essendo competenti dell'argomento di cui si sta parlando, quindi manca un po' la condivisione, quella faccia a faccia, che sta andando un po' fuori dalle righe, no?
Certo, assolutamente. Io quando ho scritto questa canzone effettivamente vivevo un momento di, come dire, da un lato anche bello, infatti si chiama Cinema a metà perché il cinema poi ci riporta a qualcosa di prestigioso, di magnifico. A metà significa, sì, è un bel film, però mancano dei colori.
Ok, mancano dei colori. Non mancano dei colori invece nelle sonorità di questo brano, che ha un carattere, un sound molto internazionale, ecco, e ti avvali anche di collaborazioni per quanto riguarda la parte musicale.
Sì, assolutamente. Io collaboro con una persona splendida che si chiama Claudio Cupelli, in arte Cupo. Su Spotify lo trovate come Cupo Music, fa cose anche sue. Di fatto questa canzone l'ho scritta e arrangiata da casa, come in tanti fanno, con l'home studio. Sono partito da una batteria, poi l'ho composta col pianoforte e ho iniziato un po' anche da solo a fare il tamarro, mettendo dei suoni sì, che poi effettivamente risultano internazionali. Dopodiché tutti i vari file li ho mandati a Cupo, che con un sarto di qualità mette a posto gli angoli e ricama sopra. Su questa canzone devo dire che l'arrangiamento però è partito da fatta da me, insomma, e quindi questo mi fa piacere.
Questo singolo fa parte di un album che è di prossima pubblicazione, insomma, a primavera inoltrata.
Esatto, esatto, ti ringrazio per questa domanda. Allora, l'album uscirà probabilmente tra maggio e giugno, non abbiamo ancora la data certa, e si chiamerà Il cielo non cade mai. Devo dire che io cerco di fare sempre delle ballate cantabili e con dei buoni ritornelli, ma assolutamente devono avere dei messaggi. Il disco sicuramente manda dei messaggi, Il cielo non cade mai invece anche lì un messaggio di luce, ma sempre partendo un po' dal buio che vuole dire ovviamente che quelle volte in cui ci sentiamo disperati o siamo preoccupati o schiacciati, è tutta pressione nell'aria, ma non è un qualcosa che ci cadrà in testa, perché il cielo in realtà è un colore fatto da non da un soffitto che ci schiaccia, ma anzi, se noi stiamo bene possiamo vedere l'infinito dell'atmosfera che c'è dietro. Non so se riesco a spiegarmi bene. In ogni caso, quando magari c'è qualcuno che mi racconta di, che ne so, l'economia va male, c'è la guerra, come va questo lavoro, va male, eccetera, io gli dico sempre: guardate, il cielo non cade mai. Ma perché lo dico io? Perché io sono stato il primo a preoccuparsi sempre 24H per anni, poi a un certo punto ho capito che non ce la facevo più e quindi dovevo cambiare il modo di vedere le cose.
E a proposito di buio, c'è anche questa esperienza del concerto al buio. Ecco, che esperienza è stata e che cosa hai messo su con questa iniziativa?
Il concerto al buio ci insegna che bisogna lasciare andare le cose nella vita, anche le cose un pochino più preziose. Per esempio, se io decido di non avere la vista, di entrare in una stanza e lascio andare il mio ausilio visivo, cioè quello che veramente noi utilizziamo per fare tutto, poi stai a vedere che veramente ti arrivano delle altre emozioni, andiamo in compensazione con altri sensi. E quindi quando si va a un concerto al buio, si esce da quello che è la nostra più grande abitudine, quindi di guardare le cose, per entrare in un'altra atmosfera, quindi di sentire le cose, non solo con le orecchie ma anche con il cuore, quindi è veramente stupendo.
Un'altra dimensione. Boccuto, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba e sicuramente ci risentiremo anche per gli altri brani dell'album, perché insomma a questo punto siamo curiosi.
È stato un piacere, buona alba a tutti e anche buoni tramonti.
Grazie, grazie e alla prossima.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
Ed eccoci al momento delle prime 20 posizioni della Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede la Clus con la featuring di Colapesce Di Martino, come ogni volta. Numero 19 per Paolo Benvenu e Brunori Sas, L'Oceano. In discesa Coez e Fra Quintale con Terra Bruciata alla 18ª posizione. Numero 17 per Loredana Bertè con Pazza. Numero 16 Fulminacci con One. La posizione numero 15 è occupata dai Toys Orchestra con Goodbye e alla numero 14 troviamo Calcutta con Giro con te. Numero 13 per Baby Gang con Ebs. Posizione numero 12 per Il Pagante con la featuring di Villa Banks, Spingere. Gradino numero 11 della classifica di questa settimana per i Santa Valera con Romagna Mia. Numero 10 Vasco Brondi con Incendio. Alla posizione numero 9 troviamo Motta e Danno con Minotauro e alla numero 8 Rondo da Sosa con Face to Face 2. Posizione numero 7 per Andrea Laszlo De Simone, Il Regno Animale. Gradino numero 6 per Angelina Mango con La Noia. Alla numero 5, Gazzelle con Tutto qui, che apre l'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4 che appartiene a Diodato con Ti muovi. Ed eccolo il podio di questa settimana.
Mm-hmm.
numero 3 per i tre allegri ragazzi morti con Ho'oponopono, più difficile no, eh? E alla numero 2 troviamo Ivan Graziani con il singolo La rabbia. E in vetta la Indie Music Like di questa settimana.
Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde.
Ritorna Gali con Casa mia.
Blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è.
Suoni all'alba, suoni all'alba.
Il singolo si intitola Intenso e a presentarcelo qui a Suoni all'Alba c'è con noi Filippo Ruggeri. Ciao Filippo, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao. Eccoci Filippo. Qua. Allora, Intenso è il nome del singolo, è una dichiarazione di verità che dici si allontana dalle false promesse della tradizione musicale italiana. E qui apriamo il discorso. Insomma, portaci all'interno delle trame di questa canzone.
Sì, si allontana proprio perché insomma la canzone all'italiana è piena, è imbastita di false promesse che però sono belle proprio perché estreme. Di quelle estremità ci siamo nutriti, ci siamo lasciati diciamo accarezzare, ma nel 2024 si fa un po' fatica perché siamo tutti più scettici. Magari chissà, erano delle verità più concrete, ma le riscopriremo. Come io ho riscoperto questo brano mio, che devo essere sincero, quando io faccio una canzone poi ne prendo le distanze. Ultimamente me lo sto riascoltando, lo sto proprio riapprezzando, quindi magari sarà così anche per i sentimenti.
Certo, ecco, quindi tu quando fai una canzone poi la lasci lì, non la segui.
Ma
più
io...
di tanto.
È che io ne faccio tante, io faccio anche tante cose, al di là della musica, mi occupo di tante cose, faccio anche tanti podcast che è il mio lavoro, quindi non, all'inizio ci vado a ruota, me l'ascolto 200.000 volte e poi mi allontano dalle cose perché mi stancano. Quelle che nel tempo poi mi rimangono sono le canzoni o i progetti che reputo migliori, quindi sì.
Ecco, con Intenso ti allontani anche un po', hai anche una svolta, no? Perché ti allontani un po' dal rap e rientri in questo pop leggero molto più ritmato. Questa è stata una scelta dovuta a cosa? A una necessità di andare verso questa
pura
direzione?
Pura necessità, sì, pura necessità, anche perché insomma ho quasi 30 anni, c'è una parte di me che è sempre legata alla tradizione hip hop. Infatti Intenso tra l'altro è raccolto in un disco che si chiama Quello che non sarò mai, proprio perché essendo un disco indie pop che ha delle sfumature urban rap, però ha delle sonorità che io fin da quando ho iniziato a far musica non sarò mai quella roba lì, e invece è come qui ad essere quello che non sarei mai stato, ma che oggi mi sento di essere e che magari domani non sarò.
Filippo Ruggeri non è solo musica, ma è anche teatro, anche cinema, insomma le tue direzioni sono tantissime. Ecco, se io ti dovessi chiedere qual è quello che ti interessa di più o quello che ti crea più soddisfazioni, quale potrebbe essere una tua risposta?
Guarda, dipende da ciò che devo comunicare, dipende da che cosa la vita mi mette di fronte e quindi di conseguenza a seconda del grado di verità che devo mettere, una forma d'arte la rispecchia. Quindi magari accade un qualcosa, io per raccontarla ho bisogno di fare un cortometraggio, oppure ho bisogno un momento di esplorare determinate cose di me, devo fare uno spettacolo, un viaggio. Sicuramente la musica è la forma più istintiva, più rapida, oltre al podcast, che però diciamo che è un mix tra una forma d'arte e lo speaking, quindi è un'altra cosa ed è anche lavoro quello soprattutto. Però diciamo che dipende sempre dal momento, da come me la sento. Sicuramente ecco, il cinema e il teatro è una cosa che richiede più tempo e richiede la presenza di altre persone, quindi è un po' meno intimista ma più grande. Ultimamente però mi ha un po' stancato, ho preso un po' le distanze perché mi ero molto, cioè ho fatto tanti spettacoli nel giro di 6 mesi, quindi adesso mi sto dedicando tra l'altro a un libro, che è un'altra cosa che non faccio da quasi un anno, e sento quell'esigenza lì, la faccio, non mi interrogo neanche più, lo faccio e basta.
Quindi Filippo Ruggeri a 360 gradi, teatro, per cinema, forza, musica e anche scrittore e libri. Ma Torniamoci, va, forse te l'avranno chiesto in 10.000, torniamoci a quell'episodio di Sanremo Giovani, di una canzone che va dentro e poi squalificata il giorno dopo. Ma è stato un errore, sì, oppure il regolamento era equivoco?
No, è stata una cosa che io ho fatto perché ho pubblicato il video del brano senza pensarci a quello che... Cioè io compilai una scheda, ai tempi poi ero giovane, non neanche mi interessava, anzi per me Sanremo era da boicottare. Compilai questa scheda perché a volte mi sento una tipologia di persona, a volte un'altra, e una parte di me la compilò, un'altra la snobbò, insomma praticamente mi ritrovai squalificato che neanche me ne resi conto. Ma quello che non ho detto in altre interviste, dico a te, che c'è stato poi il confronto sulla vita in diretta, perché sì, non sì, è tanto infatti la squalifica. Ma è che io poi nella notte, per rimanere attaccato all'hype della situazione, minacciai un personaggio della testata editoriale puramente per hype, e la cosa, mi svegliai la mattina con un casino, andai sulla vita in diretta, c'è chi paone a dire che la mia musica era brutta, e non aveva neanche tutti i torti perché era dissonante, ma a me piaceva così. Però è stata una cosa, ecco, ho cercato di seguire quel filone in cui molti stavano emergendo, cioè col conflitto. A me non è toccata la stessa sorte, però è stata un'esperienza importante, perché lì ho capito la differenza tra il click che deriva dal web e quello dalla vita reale. Ed è lì che ho creato il mio podcast, che ad oggi conta 20 milioni di streaming, quindi un'esperienza fondamentale. Anche se i miei genitori, poveracci, hanno aperto la televisione, sono trovati il figlio che veniva riempito di attacchi dalla televisione, e non è stato facile a livello personale, perché oggi ho 30 anni,